Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Captain Planet and the Planeteers.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. L'Enciclopedia dei Videogiochi non va in vacanza. Infatti avete un episodio nuovo ogni domenica fino a fine anno, se tutto va bene. Stiamo programmando anche verso il finale di stagione, che saranno 80 episodi con dicembre. Sarà una bella impresa, ma ci stiamo organizzando proprio per fornirvi ogni settimana un episodio nuovo con tanti ospiti e nulla ci può fermare, vero Yuga?
Esatto, neanche la finanza che in questo caso starà bussando alla mia porta. No, in realtà noi siamo molto contenti di potervi fornire la nostra esperienza e anche chissà la voglia di provare qualche titolo che non avete mai sentito, quindi anche la scoperta di qualcosa di nuovo e di particolare.
E infatti oggi abbiamo deciso di trattare un gioco che abbiamo nel cuore, c'è molta nostalgia secondo me oggi nell'episodio, però è un gioco veramente di nicchia secondo me, perché molti non lo conosceranno e siamo qua proprio per raccontarvelo.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Captain Planet and the Planeteers. È un gioco uscito nel 1991, sviluppato da Chris Gray Enterprise e pubblicato da Mindscape. È un platform a tema ecologico, preso anche dal noto cartone animato, ed è uscito per il NES e per l'Amiga Atari ST. C'è da dire che in questo episodio tratteremo la versione Amiga, perché la differenza tra gioco per Amiga e gioco per NES è molto sostanziale, perché sono come due giochi diversi, sono entrambi dei platform, però hanno pochissime cose in comune al di là del tema. E c'è da dire anche che la versione NES è molto mediocre rispetto a quella dell'Amiga, e non solo perché ci abbiamo giocato noi da piccoli, ma effettivamente lo surclassa sotto qualsiasi punto di vista.
È un gioco che ci è rimasto molto a cuore e che fisicamente abbiamo ancora, una delle reliquie che conserviamo gelosamente dell'Amiga, con manuale e dischetti floppy disk ancora funzionanti. È un gioco che prende spunto da Captain Planet e i Planeteers, che è un cartone animato uscito proprio a cavallo tra il 91 e il 92, con tra l'altro voci, ad esempio c'è Whoopi Goldberg come una delle voci, ed è un cartone di quelli che erano usciti appunto nei primissimi anni 90 a tema ecologico. Quindi c'è un gruppo di ragazzi che sono i Planeteers, sono questi 5 ragazzi che hanno degli anelli, e dall'unione dei poteri elementali che hanno questi anelli può nascere il Capitan Planet, che è il supereroe del caso. Insieme combattono quello che è il crimine ecologico. Ognuno dei cattivi ha una sua rappresentazione in uno dei mali, insomma, che affliggono il pianeta, e sarà il nostro dovere cercare di, o meglio, il nostro dovere all'interno del gioco e nel cartone appunto, sarà dovere dei buoni seguire le direttive di Gaia, che è la rappresentante del pianeta, la protettrice del pianeta, proprio per salvare e mantenere quello che è l'ecosistema.
Il cartone da cui prende spunto questo gioco è stato ideato proprio per sensibilizzare sull'ecologia, quindi un cartone di supereroi, però appunto con questo tema. E il più delle volte, più che combattere combattimenti alla Dragon Ball per intenderci, i protagonisti sfrutteranno i loro poteri per salvare il pianeta, e di conseguenza i cattivi verranno respinti. Quindi action fino a un certo punto, ma viene lasciato molto spazio a quello. Infatti tante critiche sono state per essere un po' noioso, perché ovviamente da bambino certi messaggi ti arrivano fino a un certo punto. Però lo stesso si è ritagliato una fetta di fan che ancora oggi ne parlano, tra cui anche noi, perché sennò non tratteremo questo gioco oggi. E anche una piccola citazione è anche il fatto dell'eterno dibattito che tra i vari elementi che ci sono, dei vari poteri che hanno i personaggi, ci sono i vari elementi, quindi fuoco, acqua, aria, terra e cuore, che ancora adesso c'è il dibattito se sia effettivamente un potere o se fosse solo un palliativo per avere 5 personaggi.
È un po' anche un cartone che cerca di essere inclusivo il più possibile, perché i vari Planeteer, o in italiano sono gli Ecodifensori, ecco adesso mi sono ricordato come si chiamano, vengono da tutti quanti gli angoli del pianeta e hanno tutti i poteri diversi, quindi c'è tutto molto politically correct. E se non l'avete mai visto, vi consigliamo sicuramente di vederlo su YouTube, ci sono qualche puntata qua e là, e sentirete anche l'audio delle videocassette che va avanti e indietro con la velocità, che è una cosa tipicamente nostalgica anni 90, e ricorda un po' quello che era il cartone degli X-Men. Io ho sempre fatto questo parallelo perché non è un protagonista unico, sì c'è Captain Planet che è più forte di tutti, ma i protagonisti sono i 5 ragazzi, e quindi si vedono tante situazioni diverse, ci sono tanti cattivi diversi, e all'interno del gioco un po' questa cosa si vede. Come i giochi dell'X-Men non è un solo personaggio che utilizziamo e di solito possiamo sceglierlo, anche qui potremo scegliere i 5 ragazzi.
Infatti avremo a disposizione il livello del fuoco e il livello dell'acqua, e quindi ci sono proprio i livelli dedicati, ognuno con la propria missione, perché questo gioco non è solamente arrivare alla fine del livello, ma avremo una o più missioni concatenate che ci permetteranno di salvare il pianeta e sbloccare le altre missioni, quindi avremo la possibilità dopo di usare anche gli altri personaggi.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Il primo personaggio che potremmo utilizzare sarà Willy o Wheeler nella versione originale, che è il custode dell'anello del fuoco. La sua missione sarà quella di eliminare tutte le scorie radioattive che si troveranno nel livello, questo livello molto naturalistico, come se fosse un parco naturale. Eliminare, oltre a questo, anche i nemici che ci sono. Sono, in questo caso sono un po' strani, perché si vede che proprio è un platform, perché non sono nemici umani, ma sono delle rappresentazioni tipo dello smog, delle nuvole, dei lampi, qualcosa che simboleggia l'inquinamento, ma abbastanza fantasioso, quindi poco verosimile. E un'altra missione, dopo aver fatto questo, avremo la possibilità di utilizzare un nostro veicolo, un nostro mezzo di trasporto, perché gli ecodifensori hanno a disposizione vari veicoli, dall'aereo, l'elicottero, il sottomarino. In questo caso avremo a disposizione il jet, l'aereo, che con una meccanica molto interessante dovremmo sfruttare per ricostruire lo strato di ozono che starà venendo distrutto dal cattivo del livello, ovvero Sly Sludge, che avrà questo grosso rubinetto, quindi anche qui molto rappresentato in maniera cartunesca. Avrà questo grosso lavandino che scarica scorie radioattive sullo strato di ozono, che sarà rappresentato come una nuvola, e noi dovremmo salvare delle foche sopra delle nuvole facendole scendere sullo strato di ozono riparato per farle tornare verso il polo. Quindi a suo modo ecologico, ma veramente anche molto assurdo per rappresentare tutto questo.
Esatto, proprio cercare di rappresentare a livello di gameplay, di meccanica di gioco, qualcosa che c'entra con l'ecologia è molto difficile, però questo gioco cerca di farlo in uno schema che è da sinistra verso destra. Quindi il gioco parte con Wheeler che può distruggere quelle che sono le sostanze tossiche, appunto, che ci danno i punti, e tra l'altro ogni volta che sconfiggiamo un nemico diventa un nostro famiglio, per utilizzare un termine di The Binding of Isaac, cioè praticamente abbiamo il personaggino che ci segue e ci dà un moltiplicatore di punti, perché questo gioco comunque ha lo score finale, che è una delle cose che viene mantenuta dai vecchi arcade. E l'astrazione che c'è man mano che andiamo avanti diventa sempre più complessa, quindi è un platform a scorrimento orizzontale all'inizio, ma a un certo punto arriviamo ad una montagna, esploreremo l'interno della montagna, scalando la montagna troveremo il jet e poi facciamo praticamente la parte aerea. Quindi vedendola l'intera mappa, andiamo avanti, torniamo indietro, ma è un percorso che seguiamo all'interno di tutto quanto il posto, e poi l'uscita in realtà è in alto a sinistra nel cielo, quindi è molto particolare come viene sistemata. Poi abbiamo queste foche che camminano sullo strato d'ozono, quindi immaginate un po' che cosa vuol dire. Il secondo schema invece comincia a essere completamente diverso. Dopo aver fatto una linearità iniziale che poi diventa aereo, abbiamo lo schema dell'acqua. Lo schema dell'acqua interpreteremo Ghi, che è questa ragazza cinese, mentre Wheeler era americano, quindi vedete come già comincia a essere inclusivo, che ha il potere dell'acqua e del ghiaccio. Il suo anello non le fa attaccare direttamente i nemici come era il fuoco, ma può sparare in diagonale in alto e in diagonale in basso, quindi su un tastierino numerico il 9 e il 3, e farà delle piattaforme. Quindi se colpisce un nemico lo distrugge, se colpisce determinati elementi dello scenario può attivare delle meccaniche particolari, altrimenti creerà queste piattaforme congelate che sono temporanee, dopo un po' si sciolgono. Ovviamente non c'è la meccanica del ghiaccio, che è una cosa che ho apprezzato parecchio di questo gioco, ma il gioco ti dà la libertà veramente di volare in giro per la mappa, perché tu hai queste piattaforme, continui a crearle, ti fai le scale in giro per il mondo. La missione è ripulire l'acqua, e utilizzeremo ad un certo punto anche il sottomarino, che ci permetterà di raccogliere dei rifiuti per buttarli su dei nastri trasportatori e farli uscire dalla mappa. E un'altra cosa che ho trovato molto interessante e molto difficile anche da capire come funziona quella meccanica: troveremo dei rubinetti da attivare col nostro potere. Questi rubinetti riempiranno delle vasche, delle piscine che stanno anche in mezzo all'aria, e dovremo liberare dei delfini che finiranno poi in queste piscine. Se facciamo le cose in ordine inverso, se liberiamo prima i delfini di aver riempito la vasca, uccidiamo i delfini. Quindi bisogna anche essere bravi a capire l'ordine giusto delle varie cose. Il tutto mentre un altro cattivo, che si chiama Loot and Plunder, che in italiano è Max Malice, che è un po' la personificazione dell'avarizia, è l'uomo ricco, ti frega in qualunque maniera e che ti lancia anche delle monete addosso, che occuperanno un po' tutto lo schermo. Quindi noi andiamo in giro in questo schema molto aperto da questo punto di vista, con una specie di bullet hell, comunque un po' di proiettili che sono da evitare, e non semplicissimi, perché il personaggio che utilizziamo è molto legnoso nel muoversi, e questa è una cosa che hanno tutti e quanti i Planeteer.
C'è da dire che, parlando dei boss che incontriamo nel gioco, come dicevo, per il cartone non sempre, anzi in questo gioco mai a parte l'ultimo schema, dobbiamo sconfiggerli. Avremo comunque la possibilità ad esempio di sparargli con il jet nel livello del fuoco, ma non gli faremo effettivamente nulla, perché lo scopo del gioco non è sconfiggere i nemici ma salvare gli animali e la natura. E nel prossimo schema, nel prossimo livello, viene enfatizzato ancora di più, perché è il livello Timati, l'eco difensore di origine brasiliana, custode dell'anello del cuore, che a differenza di tutti gli altri e come tutti gli schemi alternativi, introduce una meccanica nuova. In questo caso siamo in una foresta, a ricordare la foresta amazzonica dal quale proviene, e con il potere del cuore, che in questo caso sarà come lanciare dei cuori che si affossano nel terreno, quindi come lanciare dei semi per piantarlo, avremo la possibilità di dar da mangiare con il nostro potere a delle piante che cresceranno, e potremo arrampicarci per esplorare questo livello, anche in questo caso molto aperto come quello dell'acqua, un po' limitato comunque dall'arrampicarsi solo su determinate piante. E il nostro obiettivo sarà distruggere dei macchinari che producono smog, e lo smog produce dei fulmini che ovviamente ci ostacolano, e una volta raggiunta la superficie della giungla, in questo questo caso la giungla, grazie al nostro elicottero dovremmo portare in salvo degli elefanti che sono stati catturati da Mr. Virus, che è il cattivo, il cattivone di questo livello, ovvero Hodges Gridley nella versione inglese, che è a forma un po' più di porcello, quindi anche qui la gola è proprio dell'arraffare più possibile senza degnarsi dell'ecologia, insomma degli altri. E qui, anche qui in un certo senso bullet hell, perché con l'elicottero dovremmo evitare tutto quello che ci verrà lanciato da Mr. Virus e i suoi scagnozzi, che non potremo attaccare, ricordo, perché i nemici, quelli, i boss di fine livello, non si sconfiggono, ma dobbiamo salvare tutti quanti. Una volta che avremo salvato tutti gli elefanti e riportati nella riserva, verrà proprio il santuario degli elefanti, potremo atterrare col nostro elicottero per passare allo schema successivo.
E lo schema successivo è uno schema molto molto lungo, quello dell'aria, in cui interpreteremo l'Inca, che viene dalla Unione Sovietica, perché c'era ancora, e poi viene annunciata come dalla Russia, perché è appunto caduto il regime. E questo è uno schema in cui utilizziamo il potere dell'aria, che è doppio, perché non solo potremo utilizzare il potere dell'aria come proiettile verso avanti, come abbiamo usato ad esempio quello del fuoco, ma potremo anche volare con una bella animazione che ci permette di spaziare in giro per questo schema, che è ambientato all'interno di una piramide. Il nostro lavoro in questo caso sarà rimuovere le mine, che sono sia sulla terra che sul mare. È uno schema molto lungo e molto particolare, proprio perché abbiamo un sacco di libertà di movimento con questa jet, che effettivamente ci fa propellere come se fossimo con delle scoregge, perché se vedete l'animazione è proprio quello. Però è anche molto difficile trovare tutti quanti le mine da rimuovere, che appunto sono delle bombe a tempo, almeno come viene rappresentato dall'orologio. Noi ci possiamo mettere quanto tempo vogliamo, ma non è semplicissimo, soprattutto perché ci sono tantissimi mattoncini, insomma, che potrebbero essere delle piattaforme dove atterrare, che sono distruggibili. Quindi se distruggiamo qualcosa nel momento sbagliato non possiamo più raggiungere quell'area, perché sì, possiamo volare, ma non possiamo più atterrare dove ci serve utilizzare invece l'altro potere, che non possiamo utilizzare quando vogliamo.
Ecco, questo tipo di missione particolare di Link mi ha ricordato in particolar modo la missione subacquea del gioco delle tartarughe ninja per NES, quello schema molto difficile dove lì veramente hai il timer e devi districarti in cunicoli subacquei per disattivare tutte le bombe. Quindi in un certo senso prende spunto da quello, secondo me. E sì, con difficoltà maggiore, perché c'è il rischio di non poter continuare il livello, quindi c'è la possibilità di non finirlo.
E l'ultimo schema di questi cinque è quello della terra, dove utilizzeremo Quam, o Kwame nel gioco originale, che viene dall'Africa, è appunto l'anello della terra, e in questo caso dovremo pulire la terra in una maniera molto particolare. Perché come funziona il suo anello? Se clicchiamo il tasto Fire, perché nell'Amiga, vi ricordo, c'è un unico tasto per fare tutto quanto, generiamo davanti a noi un masso tondo che rimane, quindi non possiamo distruggerlo poi. Quindi bisogna stare molto attenti in questo caso a utilizzarlo nei punti giusti, perché sennò rischiamo veramente di metterci in trappola da soli, perché questi massi si possono accatastare uno sull'altro e tra l'altro se non stiamo attenti ci cadono addosso, quindi moriamo schiacciati dal nostro stesso potere. Per pulire la terra dovremo in questo caso schiacciare, come se stessimo facendo una discarica, schiacciare i bidoni di rifiuti con la terra. Come tutti i livelli abbiamo visto fino adesso, tranne quello dell'aria, è diviso in due anche questo, perché dopo che abbiamo fatto questa prima missione passeremo invece a un'area esterna in cui utilizzeremo, se non mi ricordo male, l'elicottero di nuovo, e dovremo liberare dei pony, che sono dei cavalli da prateria, diciamo così, che si vedono, utilizzando quella che è la rete. Quindi li andiamo a pescare letteralmente col nostro elicottero e li portiamo dopo che avremo evitato Rodirogna e i suoi dardi avvelenati, che sono difficilissimi da evitare.
Una volta completati tutti i 5 livelli degli eco difensori sbloccheremo quello che è l'ultimo schema del gioco, dove impersoneremo Capitan Planet stesso. E in questo caso noi ci aspettiamo che lui, evocato dal potere degli ecodifensori, abbia infinite potenzialità. Invece il gioco ci introduce una meccanica diversa. Infatti Capitan Planet potrà volare, quindi avrà accesso a tutte le aree dello schema a nostra disposizione, però potrà usare solo 2 poteri alla volta, e i poteri sono rappresentati con dei simboli in alcune parti specifiche del livello, e in base a vari puzzle che ci saranno davanti dovremo equipaggiare i poteri necessari, perché andranno a coppia, a braccetto. Infatti ci saranno alcuni che avranno necessità del vento e del fuoco, ma magari subito dopo del vento e dell'acqua. Quindi dovremmo anche fare un po' di backtracking, tornare indietro per prendere i punti giusti, perché in questo caso qui, prima di accedere al pezzo finale, al boss finale, dovremmo ripulire l'intera mappa di tutti i vari rifiuti che avremmo incontrato negli schemi precedenti, con le stesse meccaniche degli eco difensori. È uno schema abbastanza lungo, abbastanza rompicapo, perché ritorni spesso nella stessa area di gioco, però passandoci usando poteri diversi per poter avere poi la possibilità di eliminare determinati rifiuti.
Dopo aver fatto tutto ciò, ci verrà aperta l'ultimissima zona dove abbiamo il cattivo del gioco finale, che si chiama Duke Nukem, o Duke Nukem come lo conosciamo tutti quanti, che non è però quel Duke Nukem che tutti conoscono. Qui c'è anche una diatriba che c'è stata per pochissimo tempo, perché quando è uscito il gioco del famosissimo Duke Nukem 3D c'è stato proprio un problema di copyright. Peccato che era appena scaduto quello del cartone animato e quindi fondamentalmente si è potuto chiamare in quella maniera. Duke Nukem è il cattivo che rappresenta invece la radioattività, è un mutante, sembra la cosa a vederlo perché è giallo con questi pezzi di pelle mutata addosso, e dovremo sconfiggerlo. Lui, come dicevi tu Yuga prima, è l'unico che possiamo effettivamente far esplodere alla fine con il potere del cuore e concludere, diciamo, il gioco in questa maniera. Il gioco si conclude semplicemente dicendo: bravo, adesso hai il potere, usalo per fare del bene sulla Terra.
Quindi fino in fondo, come il cartone da cui prende spunto, l'estremo messaggio ecologico. Non ci sono cutscene, non ci sono filmati, solamente il classico, come i vecchi giochi, congratulazioni, hai vinto.
Questo era Captain Planet and Planeteers, un gioco che per valore sentimentale darei un voto molto alto, ma in realtà, vedendo effettivamente com'è questo videogioco, credo che si meriti poco più della sufficienza. Diamogli 6 e mezzo rifiuti tossici, andiamo su una roba negativa. Non tanto perché il negativo è il gioco è molto interessante sotto alcuni pezzi, ma ha anche grosse lacune. È bello perché ha un gameplay che cambia radicalmente quando prendiamo il veicolo e quando siamo fuori dal veicolo. Si vede come gli schemi siano sempre più un passettino verso l'ignoto, in un certo senso. Parte come platform bidimensionale a scorrimento orizzontale, poi diventa qualcosa un po' più in alto, abbiamo uno schema in cui possiamo volare, lo schema finale con questi rompicapi. Si vede che c'è intanto tanto impegno, insomma, a rendere tutti e 6 gli schemi molto diversi uno dall'altro, cosa che non si vedeva tanto. Se pensate ai platform classici, solitamente abbiamo un personaggio da utilizzare e magari sono i power up diversi. In questo caso non abbiamo power up, ma vengono rappresentati proprio con poteri diversi di ciascuno. L'ho trovato molto molto bello da questo punto di vista qua, però ha tante lacune. Una tra tante è il fatto che sia molto legnoso, il fatto che se saltiamo non possiamo modificare la nostra traiettoria a mezz'aria. C'è un danno da caduta incredibile che di solito nei platform non c'è, in questo caso c'è, e avendo così tanti schemi in cui voliamo o comunque possiamo in uno ci arrampichiamo sulle piante, in uno voliamo, in uno creiamo le piattaforme per andare verso l'alto, e molti di questi hanno il danno da caduta, che tra l'altro con un'animazione terribile, mi ricordo che se non mi ricordo male è anche un urlo da parte del Planeteer che muore, che ancora me lo sogno la notte, però è effettivamente è una cosa che lo rende molto legnoso. Quindi è bello dal punto di vista esplorativo, ma è molto frustrante secondo me fin quando non hai imparato esattamente tutte quante le meccaniche. C'è un punto che lo rende sicuramente sopra la media, che è un gioco per Amiga, e un gioco per Amiga ha una colonna sonora eccezionale, come avrete sentito durante tutto quanto l'episodio. E tu Yuga, cosa hai intenzione di darci?
Io gli do ben 5 eco difensori su 10. È un voto negativo quello che do, perché come dicevi tu, questo gioco mi è sempre piaciuto quando ci giocavamo per Amiga da piccoli. Infatti ce l'avamo anche, forse è stato se non il primo il secondo gioco per quella piattaforma. Mi piaceva molto perché era molto colorato, come hai detto le musiche dell'Amiga sono bellissime, cioè veramente sopra la media di quegli anni, e anche l'idea del platform a più schemi diversi e anche le stesse meccaniche differenti, che sono come se fossero veramente dei mini giochi diversi, perché non è la stessa cosa che si ripete, sono resi molto bene. E anche di per sé l'idea di fondo dell'ecologia ci sta. Poi c'è da dire che noi abbiamo giocato prima il videogioco che visto il cartone, quindi alcune cose non le conoscevamo, e quindi poi una volta visto il cartone l'abbiamo fatto mente locale. Però quel momento lì era bello. Poi l'idea del supereroe che viene evocato dai poteri dei protagonisti mi ricorda un po' i Power Ranger, che appunto i vari Power Ranger chiamano il robot alla fine. Quindi anzi, avrei preferito forse rispetto a un platform quello che hanno fatto con i giochi di Power Ranger, un picchiaduro a scorrimento, che vabbè, io sono di parte, però secondo me l'idea ci sarebbe stata azzeccata anche lì, anche se va un po' contro l'ecologia. Appunto abbiamo appena detto che questo gioco usa la violenza però in modo astratto, quindi con i personaggi umani non viene usata. C'è da dire però che tutto questo, tutte queste cose positive, per me quasi si azzerano con il triste ultimo livello di Captain Planet. Ti aspetti dopo tutto questo di avere un personaggio che ha poteri illimitati, di poter fare tutto contemporaneamente, invece si riduce a un puzzle game molto tedioso, perché bisogna fare un sacco di avanti e indietro per i punti del livello, ed è estremamente lungo. Inoltre questa cosa qui, io quando ci avevo giocato da piccoli non l'avevo mai finito, e quindi mi era sempre rimasta la voglia di scoprire come andava a finire questo gioco, perché non avevo mai avuto la possibilità di giocare come il Captain Planet. E una volta che ci sono riuscito a distanza di anni, sono rimasto veramente deluso da come si è rivelato. E soprattutto essendo anche in quegli anni lì, io quando ho letto sul manuale che il cattivo si chiamava Duke Nukem, io mi aspettavo Duke Nukem, quindi avrei dato ancora un voto minore. Però adesso a parte la battuta, gli do un voto basso perché mi ha molto deluso il finale, e soprattutto anche per la scarsezza di quello che ti danno alla fine, perché è un gioco relativamente lungo per essere un platform. Nostalgico, però sì, per me non ha attecchito come doveva, essere rovinato dal finale, ecco.
Inoltre, e questa effettivamente è una mancanza del gioco, il fatto di essere arrivati allo schema finale senza un sistema di salvataggio, perché questo gioco è un gioco Amiga e raramente ci sono sistemi di password di salvataggio, ma solitamente è con magari dischetti vuoti eccetera. In questo caso bisogna farli tutti di seguito gli schemi. Il gioco ci metti più o meno un'ora e mezza ad arrivare in fondo, se sai come fare, però è molto particolare perché devi fare tutti e cinque gli schemi per arrivare all'ultimo, e quindi hai tanto di aspettativa proprio quando finalmente riesci ad arrivare all'ultimo schema, e poi appunto succede questo. Quindi per quello effettivamente si potrebbe dire qualcosa di negativo.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Captain Planet and the Planeteers. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi chiediamo: ci avete giocato, essendo un gioco molto di nicchia? Avete guardato il cartone che era uscito sulla Rai negli anni 90? Cosa ne pensate? E cosa avete, magari avete giocato la versione per NES, purtroppo, perché è veramente terribile rispetto a quella dell'Amiga. Noi quindi vi consigliamo di lasciarci un vostro commento, un vostro ricordo su questo gioco, e perché no, anche altri consigli su giochi da trattare nell'enciclopedia. Potete farlo anche seguendoci su Instagram e anche iscrivendovi al gruppo Telegram, dove diamo sempre un occhio di riguardo ai consigli che ci date. Non ci resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave.
A caso, totalmente a caso.